Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
XIII secolo dell'era cristiana. La civiltà dà segni di inquieto rinnovamento in tutta Europa. I nuovi ordini francescani e domenicani stanno svolgendo un'attività di monopolio culturale, spesso anche in contrasto fra loro. L'Università di Parigi sarà spesso teatro di queste divergenze, anche per la presenza di docenti laici. In sostanza, i francescani si rifanno al pensiero agostiniano, e cioè, andando indietro nel tempo, alla eredità idealistica di Platone. I domenicani saranno sempre più affascinati dal pensiero aristotelico, che si è diffuso massicciamente grazie anche all'aiuto dell'islamismo. I maggiori diffusori del pensiero aristotelico sono stati infatti due pensatori arabi, Averroè e Avicenna. Nel XIII secolo è in atto una vera e propria rivoluzione culturale, la più grande del Medioevo, durante la quale si fa strada un nuovo modo di pensare. E se la Chiesa dapprima condanna, senza appello, la diffusione delle idee del vecchio Aristotele, gradatamente tornerà sulle sue posizioni. Proprio dall'Università di Parigi giungerà infatti una piena approvazione alla metafisica di Aristotele. La polemica comunque proseguirà a lungo. Per gli agostiniani il mondo è specchio di Dio. Non sanno che farsene di una teologia intellettualistica, quale quella voluta da Tommaso d'Aquino, né degli schemi teologico-razionali. Preferiscono le esperienze e le ricerche particolari, lo slancio verso l'avventura e la scoperta. Campione più geniale ed efficace di questa mentalità è Ruggero Bacone.
La scienza sperimentale è più degna di tutte le altre e di gran lunga più potente. Sebbene infatti una scienza qualunque dia appoggio alle altre e si sostengano tutte tra loro con vicendevoli aiuti, tuttavia questa ha su tutte le altre maggior potere di una qualunque nei confronti di un'altra. Essa ha cioè non di meno le considerazioni che la riguardano in proprio, ma oltre a ciò si giova di tutte le altre scienze come di proprie ancelle. Si chiama scienza sperimentale, perché si serve per antonomasia dell'esperienza. Essa sa che l'argomentazione persuade circa una verità, ma non ce ne rende certi, e perciò trascura l'argomentazione, e non soltanto tratta per mezzo dell'esperienza le cause delle conclusioni, ma sperimenta le stesse conclusioni. Questa scienza ha varie degnità. La prima è che essa rende certe tutte le altre scienze per mezzo di esperienze vive e complete. Infatti le altre scienze o si servono dell'argomentazione, che non può rendere certi, perché soltanto l'esperienza rende certi, o si servono di esperienze incomplete. Ho recato esempi a proposito della grande iride e dei circoli colorati che appaiono intorno alle stelle. Tali sono infatti le verità naturali, e della prospettiva, e dell'astronomia. Infatti, sia il filosofo naturale che lo studioso di prospettiva e l'astronomo hanno qualche cosa da dire su simili fenomeni, ma tutti costoro sono imperfetti. Infatti, il filosofo naturale narra e arguisce, ma non sperimenta. Lo studioso di prospettiva e l'astronomo sperimentano molte cose, ma non tutte e non sufficientemente. A questa scienza è invece riservata l'esperienza completa. Per questo ho raccolto tutte le esperienze in queste materie e per quanto ho potuto ho cercato di spiegarle nei miei scritti, principalmente in relazione al tempo che ho avuto a disposizione e, secondo, che ha richiesto la persuasione che me ne sono fatta.
Dr. Mirabilis Roger Bacon è inglese, studente a Oxford e naturalmente francescano. Rivoluzionarie vedute culturali gli creeranno non pochi problemi all'interno del suo ordine, ma Papa Clemente IV lo inviterà a spedirgli le sue opere e ad aiutarlo in un programma di riforma. Durerà poco e finirà i suoi giorni in prigione.
Pochi sono i cristiani che osservano la legge di Cristo, sebbene molti portino il nome di cristiani. Infatti alcuni sono eretici, altri scismatici, altri peccatori che vivono nei peccati comuni, come la lussuria, la gola, l'avarizia, eccetera. Essi hanno una fede estinta e morta, come dice San Giacomo. Alcuni sono buoni, ma sentono in modo imperfetto la verità della fede. Alcuni, sebbene rarissimi, hanno conseguito la sapienza della legge. Quindi sono buoni e nello stato di salvezza. Ma sono pochissimi nei confronti dei cattivi cristiani e sono zero rispetto a coloro che sono fuori della condizione di salvezza. E questi sono i cattivi cristiani e tutte le altre nazioni infedeli. Quasi tutto il mondo, dunque, è nello stato di dannazione e ha bisogno di tornare alla vera legge. I buoni, continuamente debellati dalle tentazioni del diavolo e spesso travolti dall'umana fragilità, hanno bisogno di essere confermati e corroborati nella loro legge affinché evitino di scadere in errore. E poiché gli imperfetti, che pur si trovano nella condizione di salvarsi, sono moltissimi rispetto ai perfetti, è cosa utile e degna che gli imperfetti siano sospinti sulla via della sapienza perfetta affinché cresca il loro merito e aumenti il premio finale. Ma nulla può essere paragonato a questi tre scopi fondamentali, e cioè che tutto il mondo sia ricondotto alle verità della legge, nella quale soltanto si trova la salvezza del genere umano, che gli uomini siano conformati contro tutte le tentazioni e che gli imperfetti raggiungano la conoscenza perfetta della verità. Qui, infatti, si trova la salvezza di tutto il genere umano e si esclude la dannazione eterna. Queste tre cose insegna appunto questa parte della filosofia morale. Non solo infatti prova senza contraddizione la legge della verità, ma insegna talmente a fortificarla e a formularla in perfetta dottrina che nessun mortale che tenga conto del potere di questa scienza potrà opporsi alla verità. Ne trarrà anzi grande forza per resistere ad ogni tentazione e trovare efficace incitamento alla perfetta sapienza della fede.
Il pensiero di Roger Bacon rivela innanzitutto vastità di orizzonti, libertà spirituale, singolarità di cultura. Bacon esalta la scelta per giungere a Dio e arrivare a conoscerlo negli infiniti, meravigliosi, particolari della sua opera. Per questo l'esperienza è visione diretta della verità e insieme ricerca o causa della ragione delle cose. Entusiasta, cultore anche della matematica, Bacon ne fa lo strumento ideale di conoscenza e di mediazione fra le varie scienze. E dopo il Dr. Mirabilis, ecco il Dr. Subtilis, Giovanni Dance Scoto, scozzese, cui si deve il grande tentativo di fare il punto sulla sua cultura del suo tempo per cercare di salvare, per quanto possibile, l'accordo fra scienza e rivelazione.
A proposito di quell'interrogativo meramente teologico, a causa del quale esclusivamente sembra che Anselmo abbia scritto l'intero libro Cur Deus Homo per darvi risposta, secondo Anselmo bisogna notare in primo luogo che era necessario redimere l'uomo, in secondo luogo che non poteva venire redento senza soddisfazione, in terzo luogo che la riparazione doveva essere offerta dal Dio uomo, in quarto ed ultimo luogo che conveniva a questa via che la soddisfazione avvenisse per mezzo della passione di Cristo. In quelle appena sopra specificate espressioni di Anselmo sembra esservi qualcosa di dubitabile, cioè anzitutto la dimostrazione stessa sembra in se stessa dubbia se essa intende fondare che la redenzione poteva avvenire solo attraverso la morte di Cristo. Anzitutto io dimostro che l'uomo poteva essere redento anche diversamente che con la morte di Cristo. Oltre a ciò non vi è in nessun modo necessità che l'uomo Cristo redima gli uomini attraverso la sua morte, neppure necessità di conseguenza. Analogicamente fu pure contingente il fatto che Cristo ha sofferto la morte, così pure come fu contingente il fatto che egli ha previsto la sua futura passione. Oltre a ciò non esiste alcuna necessità per cui la stirpe umana debba essere redenta e quindi anche che Cristo patisca. Se le cose stanno così, cioè che gli uomini vengono redenti, ciò è a motivo del fatto che gli uomini sono predestinati alla gloria e che quelli che sono caduti nel peccato non lo possono raggiungere se non per mezzo della soddisfazione. Ma la predestinazione dell'uomo è contingente e non necessaria. Dio infatti ha predestinato l'uomo dall'eternità in modo contingente e non in modo necessario, poiché egli non compie nulla con necessità in vista di qualcos'altro che non sia se stesso. E quando si dice che uno non può dare soddisfazione a Dio se non gli offre formalmente un di più, aliquid maius, che vale di più di tutte le creature, allora io credo con tutto rispetto che ciò non è vero. La soddisfazione per il peccato del primo uomo, cioè non doveva formalmente superare in grandezza e in perfezione tutto ciò che è creato. Sarebbe anche bastato offrire a Dio qualcosa di buono, che semplicemente fosse più grande del peccato di quel primo uomo peccatore.
Duns Scoto è un uomo di transizione. Se da un lato perfeziona i metodi scolastici, contribuisce alla loro crisi. È agostiniano e francescano, esalta e accentua l'individualità, la volontà, l'amore, e a partire da qui determina Dio, la Trinità e tutto il resto. Di fronte a Cristo, è affascinato dalla sua autonomia di uomo, della sua obbedienza e concretezza, fino ad affermare che Gesù era capace di peccato, ma che ne fu preservato dalla grazia.
Io ritengo dunque che l'amore che si deve offrire nell'atto della soddisfazione debba sorpassare ogni cosa creata. Così quindi io rispondo alla nostra questione. Tutto ciò che da Cristo in poi è accaduto riguardo alla nostra redenzione non fu necessario, neppure se si presuppone il decreto divino che ordinava che tutto avvenisse in questo modo. Di necessità di conseguenza fu solo necessario che Cristo patisse, ma il tutto fu contingente nelle premesse come nelle conseguenze. Perciò bisogna credere che quell'uomo, il Homo, ha sofferto a causa della giustizia, cioè egli vide le azioni inique dei giudei. Cristo volle dunque richiamarli dal loro errore attraverso le sue opere e le sue parole. Egli preferì morire piuttosto che tacere, poiché allora ai giudei la verità doveva essere detta, e così egli è morto per la giustizia. E tuttavia, in verità, a motivo della sua benevolenza, egli ha offerto al Padre per noi la sua passione. Ne consegue cioè che l'uomo avrebbe potuto essere redento anche in modo diverso, ma egli per sua libera volontà ci ha redenti in questo modo.
Scoto è critico verso tutto quanto nella filosofia, da Tommaso e dalla scolastica, era stato posto sotto l'ombrello della teologia, meglio staccare i due campi, sostiene, e così alla filosofia vengono sottratti molti campi ai quali Tommaso riteneva di poterla applicare. Viceversa, nella trattazione di argomenti teologici, Scotto privilegia l'evidenza razionale, ovvero procedimenti dimostrativi certi. Ecco come dimostra la verità della risurrezione.
È chiaro che se qualche argomento può mostrare la resurrezione, bisogna che venga ricavato da qualche cosa che è proprio dell'uomo, in modo da non convenire agli altri esseri corruttibili. Ma questo qualche cosa non è la materia, nemmeno la materia incorruttibile, né qualche forma soggetta a distruzione. Infatti, anche se tale forma esistesse nell'uomo e fosse più elevata di qualsiasi forma bruta, tuttavia da essa non si può trarre un argomento sufficiente per provare la resurrezione del tutto. Dunque bisogna che l'argomento sia tratto da una forma che sia specifica dell'uomo e da un'operazione che convenga all'uomo in base a quella forma. Il metodo da usare per stabilire la tesi è quello di partire da tre proposizioni e se tutte queste tre fossero conosciute dalla ragione naturale avremmo conseguito il nostro obiettivo. Le tre proposizioni sono queste. L'anima intellettiva è la forma specifica dell'uomo. L'anima intellettiva è incorruttibile. Da queste segue che la forma specifica dell'uomo è incorruttibile. La forma specifica dell'uomo non rimarrà in perpetuo fuori del composto. Ne segue dunque che una volta lo stesso composto sarà ricostituito. Questo secondo ritorno Damasceno chiama resurrezione. La resurrezione è il secondo ritorno di ciò che si è dissolto. In breve si può concludere che la ragione naturale non può provare che la resurrezione è necessaria, né per mezzo di prove a priori, cioè quelle basate sulla nozione di un principio intrinseco all'uomo, né per mezzo di argomenti a posteriori, cioè ricavati da qualche operazione o perfezione che si confà all'uomo. Quindi che la resurrezione sia cosa del tutto certa si può ritenere soltanto per fede. Anzi, come Agostino dice nel De Trinitate, la proposizione che afferma che l'anima intellettiva è incorruttibile non viene accolta per motivi razionali, ma soltanto in grazia del Vangelo, nel quale Cristo dice: «Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima».
E dopo il Doctor Subitivis, ecco il Doctor Invincibilis, Guglielmo d'Ockham, che chiude la panoramica sui grandi pensatori del XIII secolo. Inglese, francescano e studente d'Oxford, sospetto di eresia, fuggirà dalla persecuzione dei commissari papali di Avignone, rifugiandosi presso l'imperatore Ludovico il Bavaro, anch'egli in lotta contro il Papa. 8 questioni sulla potestà del Papa è uno dei suoi scritti più citati.
La prima cosa che alcuni fanno presente con energia è la seguente. Secondo il Sacro Testo, la legge evangelica è legge di libertà rispetto alla legge mosaica. Per cui, sebbene i cristiani, o tutti per se stessi o per mezzo di altri, per una causa che emerga di bel nuovo, possano essere soggiocati da una servitù pari o anche maggiore, Tuttavia la comunità dei fedeli, attraverso la legge del Vangelo, non può essere tenuta in tanta servitù, né alcun mortale, in virtù della legge evangelica, senza colpa e senza una causa manifesta e razionale, può sottoporre la comunità dei fedeli a così grande servitù. E se qualcuno presuma di fare qualche tentativo in tale senso, quello che egli fa è annullato per il fatto e per il diritto divino. Ma se il Papa avesse tale pienezza di potere da Cristo e dalla legge del Vangelo, la legge del Vangelo sarebbe legge di intollerabile servitù e di servitù molto maggiore di quella della legge mosaica. Infatti, per suo mezzo tutti sarebbero resi schiavi dal Papa, in modo che il Papa avrebbe così grande potere su tutti i cristiani quanto non ne ebbe o non ne poté avere mai alcun padrone temporale sopra i suoi servi. E così il Papa potrebbe dare e vedere sia i re che gli altri uomini per sottoporli al potere di chiunque. Il Papa potrebbe anche imporre alla comunità dei fedeli più cerimonie ed osservanze esteriori di quelle stabilite nella vecchia legge, e così la legge del Vangelo sarebbe fautrice di una schiavitù incomparabilmente superiore a quella promossa dalla legge mosaica, e ciò ad alcuni risulta cosa eretica. Non resta pertanto se non che il Papa non abbia tale pienezza di potere. Inoltre Cristo, anche se come Dio ha avuto ogni pienezza di potere, tuttavia, in quanto uomo mortale, ha rinunciato a tale pienezza di potere quando ha detto: «Il mio regno non è di questo mondo». Intendendo con queste parole di negare di essere re delle cose temporali. Altrimenti, con tali parole, non avrebbe respinto davanti a Pilato l'accusa dei giudei che gli rimproveravano di aver detto di essere stato eletto re in contrapposizione a Cesare. Che il Papa non abbia nelle cose temporali la pienezza del potere pare sia attestato anche dai sacri canoni. Infatti, non ha tale pienezza di potere nelle cose temporali colui alla cui giurisdizione temporale alcune terre sono sottoposte ed altre no. Ma al Papa, quanto alla giurisdizione temporale, sono sottoposte alcune terre, ma non tutte. Inoltre, non ha tale pienezza di potere nelle cose temporali colui che non può alienare feudi ed altri beni temporali a sé affidati, ma il Papa non può alienare i beni della Chiesa. Inoltre, che il Papa non abbia tale pienezza di potere per mezzo dei diritti civili pare si possa provare. Infatti, se il Papa avesse tale pienezza di potere, l'impero e tutti i regni del mondo deriverebbero dal Papa, ma ciò pare essere in contrasto con le leggi civili che dicono che l'impero deriva da Dio.
Queste premesse, Guglielmo di Ockham sostiene vivacemente la piena autonomia di Dio rispetto alla ragione umana. Dio non può soggiacere a nessuna necessità razionale. Di conseguenza, anche la creazione del mondo è un evento contingente. Le idee sono solo creazioni della ragione umana, che conferisce realtà alle proprie operazioni logiche. Dunque, conclude Occam, recidiamo le ipotesi inutili, non moltiplichiamo gli enti senza necessità.
È chiaro che gli universali esistono soltanto nell'anima e non nella realtà esterna. Di questo parere furono tutti i filosofi di retto intendimento, per quanto alcuni moderni, non comprendendo l'intendimento dei filosofi a causa di alcune autorità che essi non hanno capito, abbiamo affermato il contrario. In ogni caso, bisogna tener fermo che i generi e le specie non sono cose sussistenti fuori dell'anima, ma esistono soltanto nell'intelletto, perché non sono se non delle intentiones o concetti formati per mezzo dell'intelletto ed esprimenti l'essere delle cose. Tali intentiones o concetti significano le cose, ma non sono come essi stessi, come il segno non è ciò che viene da esso significato, né sono parti delle cose più di quanto la parola sia parte di ciò che essa significa. Essi sono invece qualche cosa che si può predicare delle cose, non in luogo di se stessi, giacché quando il genere viene predicato della specie, il genere e la specie non stanno in luogo di se stessi, ma in luogo di ciò che viene da essi significato, cioè delle cose singolari. I generi e le specie vengono predicati delle cose in luogo delle cose stesse che essi significano. Così nella proposizione Socrate è animale, il termine Socrate non sta in luogo di se stesso, ma sta in luogo della cosa, cioè in luogo di Socrate. Sebbene secondo l'intendimento dei filosofi e secondo la verità siano generi e specie le intentiones o concetti che sono nell'intelletto, tuttavia, oltre ad essi, si possono in qualche modo chiamare generi e specie anche le parole che corrispondono alle intentiones o concetti. E ciò perché tutto quello che viene significato per mezzo della intentio, o concetto dell'anima, viene significato anche per mezzo delle parole e viceversa. Tuttavia, ciò avviene solo in forza di quanto è stabilito da chi istituisce l'uso della parola. Da ciò risulta la soluzione, giacché, non riferendoci qui alle parole, si deve affermare che i generi e le specie, ed in generale tutti gli universali, non sono corporei, perché non esistono che nella mente, in cui non si trova nulla di corporeo.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche
Laura De Luca.
Voce narrante e regia
Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono
Irio Fantini, Marco Guadagnini, Gaetano Lizio.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.